Di nuovo buonasera a tutti e a tutte, di nuovo benvenuti al Centro Studi Biblici per il commento in diretta del Vangelo della Domenica. Questo Vangelo di Domenica riprende il testo di Marco, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 6, dove l'Evangelista ci racconta l'insuccesso di Gesù proprio nella sua terra. Nel luogo di culto, nella sinagoga, leggiamo. Andò nella sua terra seguito dai suoi discepoli. Quando venne il giorno di precetto, si mise ad insegnare nella sinagoga. I più, udendolo, dicevano colpiti: da dove vengono a costui queste cose? Che genere di sapere hanno comunicato a costui? E che specie di forze sono queste che gli escono dalle mani? Gesù si trova nella sinagoga nel giorno di sabato, nel giorno di precetto, dice l'Evangelista, per indicare il momento in cui tutta la popolazione, i fedeli, erano obbligati ad andare al culto, ad andare alla celebrazione in sinagoga. Marco, scusate, ha presentato già Gesù per altre due volte nella sinagoga, a Cafarno e nell'altra sinagoga della Galilea. E questa è la terza volta che verrà di nuovo collocato Gesù in quell'ambiente di culto. Sarà la terza e la ultima, perché da questo momento Gesù non metterà mai più piede in una sinagoga. Dice l'Evangelista che andò nella sua terra, ovviamente uno può intendere la patria, Nazareth, anche se Marco non parla di Nazareth, come per indicare che tutta la terra di Israele, concentrata nell'istituzione religiosa, rappresentata poi dalla sinagoga, rifiuterà Gesù, rifiuterà il suo messaggio, la novità della sua parola. I discepoli lo seguono, questo è un verbo importante nel Vangelo di Marco, anche se ancora non hanno capito fino in fondo gli effetti di quello che sarà l'annuncio di Gesù, di quello che sarà anche accogliere la novità della sua parola. Curiosamente, nelle altre occasioni, quando Gesù è andato in sinagoga, ha attirato subito l'attenzione della gente. O quando si sapeva che Gesù era in sinagoga o entrava nel villaggio, tutti andavano a sentirlo. In questa occasione siamo nella terza volta che Marco parlerà di Gesù in una sinagoga. In questa occasione non si dice che nessuno vada a cercare Gesù. È lui che ne approfitta del giorno di sabato, quando tutti erano costretti appunto ad andare in sinagoga, per poter ancora proporre il suo messaggio. Ma il fiasco è completo. Gesù tocca l'insuccesso con le sue mani, perché ha avuto più forza, più potere la dottrina degli scribi, quello che l'istituzione religiosa ha detto contro Gesù. Gli scribi hanno diffamato Gesù, hanno lanciato contro di lui delle accuse molto forti, hanno detto che tutto quello che lui fa o quello che lui dice lo fa nel nome del principe dei demoni, nel nome di Belzebul. Questa è una calunnia, una diffamazione terribile. Vuol dire che Gesù è uno che si oppone a Dio, uno che è contrario a Dio stesso, uno che agisce contro Dio, che si mette dalla parte proprio dell'avversario. Allora questa calunnia, questa diffamazione che gli scribi, le autorità religiose hanno lanciato contro Gesù, adesso fa vedere gli effetti. E gli effetti è che la gente non si apre più alla novità della parola di Gesù, non l'accoglie. Non si sente attratta da questa parola. Marco sta dicendo come il potere dell'istituzione religiosa ha degli effetti così forti nella gente, come quell'indottrinamento rende la gente schiava di quell'istituzione. E anche se nelle altre occasioni, quando Gesù è entrato nella sinagoga, ha suscitato una grande ammirazione, uno che insegna con autorità e non come gli scribi, le persone si sono sentite liberate finalmente da quella dottrina così sterile, così disumana. Nonostante questo, adesso il potere di quell'istituzione si fa sentire come la gente si sente suddita, schiava, sottomessa di quella stessa istituzione. E Gesù allora tocca con mano, dicevamo, l'insuccesso, il fallimento. In questa sinagoga, quando Gesù, dice l'Evangelista, si è messo ad insegnare, quelli che stanno radunati rimangono colpiti e mettono in dubbio il suo insegnamento. Vedete, la gente in sinagoga non lo nomina, non nomina Gesù per nome, ma usa una maniera un po' dispregiativa. Da dove vengono a costui queste cose? Che genere di sapere hanno comunicato a costui? E che specie di forze sono queste che gli escono dalle mani? La gente in sinagoga tratta Gesù con molta distanza e il fatto di non nominarlo per nome significa che non si sentono per nulla identificati con la sua persona, neanche con la sua parola. Marco parla di uno stupore, quasi di uno scandalo. In questa gente che da una parte si fermano a indicare il sapere di Gesù, che genere di sapere è questo, e poi delle forze che gli escono dalle mani, l'espressione caduta dall'Evangelista è come se Gesù fosse una specie di stregone, come se da una parte ci fosse il sapere, e dall'altra parte ci fosse quell'agire attraverso forze che escono dalle sue mani. Marco sta allora mettendo in evidenza come il potere degli scribi, questi dottori della legge, coloro che rappresentano l'istituzione religiosa, riesce a entrare nella mente delle persone e a far sì che queste persone siano incapaci a ragionare con la propria testa, che siano succubi di quanto loro le autorità dicono. E siccome le autorità hanno condannato già Gesù all'insuccesso, calunniandolo con quella, screditandolo con quella diffamazione che è un agente di Belzebul, le persone in sinagoga non sono capaci di ragionare, di confrontarsi da se stesse, ma dipendono da quello che dicono le autorità. Ed ecco allora l'accusa ancora più forte, continua il Vangelo dicendo: non è questo il falegname, il figlio di Maria, e fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda, di Simone? Non stanno le sue sorelle qui con noi? E si scandalizzavano di lui. Marco è molto forte nel dire che nella sinagoga, nel luogo del culto, Gesù è come una pietra di scandalo. Lo scandalo è quello che allontana da Dio, è quello che non permette alla persona, al fedele, di poter raggiungere quell'incontro con Dio. Vedete come le autorità religiose sono state abili, astute nel diffamare Gesù, perché la gente, anziché vederlo come l'inviato di Dio, lo vedono come il suo avversario. E la diffamazione si vede anche nel modo di rivolgersi a Gesù. Non è questo il falegname? Nominano Gesù per il suo mestiere. E sapendo che anche Giuseppe era un falegname, il figlio prendeva dal padre, ma il modo di indicare così Gesù è per dire: quando mai un falegname può dire quelle cose e può fare quelle cose? Non è da un falegname mettersi a fare il maestro o a fare una serie di azioni che possano liberare le persone. Quindi diffidano da Gesù anche in base al pregiudizio, a quel preconcetto che ognuno, secondo la propria categoria alla che pertiene, si deve comportare in modo tale. Come per dire, Gesù non può rompere quegli schemi, se lui è un falegname, faccia il falegname. Ma l'accusa più forte è quando lo chiamano come il figlio di Maria. Era una maniera strana, nessuno viene in quella cultura chiamato così. Uno è il figlio di suo padre, il figlio di Giuseppe, la madre non aveva alcun ruolo nella generazione. La donna era solamente un'incubatrice nella quale il seme del marito veniva fatto maturare perché nascesse il figlio. Ma il figlio veniva sempre chiamato secondo il padre, il figlio di Giuseppe o il figlio di Giacobbe o il figlio di Isacco. Sempre il padre come colui che trasmette la discendenza, la vita e anche la tradizione. Quindi dicendo che è il figlio di Maria, Marco sta indicando come le persone nella sinagoga hanno preso la distanza di Gesù, diffamandolo in un certo modo, perché dire che è il figlio di Maria, non nominando il padre, significa che Gesù non somiglia per niente a suo padre. Questo dà a intendere che il padre deve essere anche una persona molto attaccata alla tradizione, osservante delle regole, di quelli che erano i concetti, i modi di comportamenti di quella tradizione religiosa. Quindi non somiglia a suo padre. Ma poi, dicendo il figlio di Maria, vuol dire che forse il padre è anche incerto, non sappiamo chi è il padre di questo qui. È un'accusa molto forte anche nei confronti di Maria. Quindi Gesù viene bistrattato perché il suo modo di insegnare, che rompe gli schemi, che rompe anche con tutto quel peso che le autorità religiose hanno imposto sulle persone, alla fine non si accetta, anche se una liberazione, si preferisce rimanere schiavi. E poi vengono ricordati i fratelli, le sorelle, cioè tutto il clan familiare, quel clan che Marco già ha indicato come coloro che sono andati a prendere Gesù qualche capitolo prima, perché ritenevano che Gesù fosse un pazzo, che fosse completamente fuori di sé. Gesù rispose e disse loro: Non c'è profeta disprezzato se non nella sua terra, tra i suoi parenti e in casa sua. Non gli fu possibile in alcun modo agire lì con potenza, curò solo poche persone prostrate ponendo su di loro le mani, ed era sorpreso della loro mancanza di fede. Allora si mise a girare per i villaggi dei dintorni, insegnando. Quindi Gesù prende atto di questo rifiuto e lui si rifà anche a una, possiamo dire, consuetudine che fa parte un po' della realtà umana, che il nuovo viene visto sempre con sospetto e che così come anche i profeti sono stati rifiutati, anche Gesù è stato rifiutato proprio nella sua patria, nella sua terra, tra i suoi parenti e in casa sua. Marco sta presentando questi ambienti, la casa, la famiglia, la terra, come luoghi molto legati alla tradizione, come luoghi che sono espressione di un'ideologia fomentata dalla religione che non permette la crescita umana, che non permette la piena realizzazione dell'essere umano. E allora quando Gesù arriva con la sua novità, con un messaggio che rompe frontiere, che libera di pregiudizi, che apre orizzonti nuovi in questi ambienti, appunto la casa, la famiglia, la patria, tutto questo viene visto con sospetto e viene visto come qualcosa che può essere nocivo o pericolosa. Tutto questo come risultato di quello che fa l'istituzione religiosa. L'istituzione religiosa porta avanti un lavoro di plagio, di lavaggio di cervello della gente, di renderla incapace di agire, di essere persone libere che si possono confrontare con la propria mente. Per questo Gesù anche sperimenta, anche lui, la sua impotenza, dicendo che non gli fu possibile in alcun modo agire con potenza. Quindi la potenza di Gesù non è come quella magia di cui lo accusano, che specie di forze gli escono dalle mani, ma la potenza di Gesù è qualcosa che nasce da un amore profondo, da una volontà profonda di liberare, di comunicare vita. Se questo viene accolto dalla persona, ovviamente Gesù si sente anche lui con le mani legate, non può fare niente perché questo bene che si vuole comunicare possa arrivare all'altro. Quindi questa impotenza di Dio, possiamo dire, questa impotenza di Gesù quando si sente rifiutato nel suo amore. Curò solo alcune persone che si sono prostrate, ancora qualcuno riesce a liberarsi, a uscire da questo giogo della legge, da questo insegnamento così rigido, così veramente castrante dell'istituzione religiosa, però Gesù si sorprende, rimane stupito della mancanza di fede. Di fronte al nuovo, uno preferisce chiudersi nel vecchio. Di fronte al vino nuovo, uno preferisce il vino vecchio. E non si sa aprire a quella novità, prima di tutto per paura di perdere quello che crede avere, quando in fondo non ha niente, perché chi si rinchiude nel vecchio non ha nulla su cui poter contare. Allora Marco dice che Gesù lascia la sinagoga, si mise a girare per i villaggi di intorno insegnando. Gesù non metterà più piede in una sinagoga. Con questo episodio chiude definitivamente con l'istituzione religiosa. Gesù ha constatato che è impossibile liberare queste persone che sono state così dominate da una dottrina, da un insegnamento attaccato a quella tradizione religiosa. Quindi Gesù lascia perdere, preferisce andare nei villaggi, continua ad insegnare, sperando che questo insegnamento possa anche attrarre quelli che si rifugiano ancora nella sinagoga e possano loro stessi uscirne fuori per dare adesione a questa sua proposta. È una pagina drammatica, è una pagina nella quale Marco presenta questo insuccesso, come crolla l'indice di gradimento di Gesù. Però Gesù, la cosa più bella, è che non si tira indietro, Gesù non si scoraggia, non si sente un fallito, ma lui continua ad insegnare e propone la sua parola in altri ambienti, sapendo che questa parola come un seme, come già spiegato Marco, quando trova una terra buona, questa parola darà frutti buoni, farà crescere, farà maturare. Allora questo per noi è un indice, una maniera molto profonda con cui Marco ci presenta l'umanità di Gesù. Un'umanità che tocca con mano anche, che può sperimentare anche l'insuccesso, però che questo, possiamo dire, aspetto negativo, questa situazione negativa, per nulla l'impedisce di continuare avanti, anzi Gesù con molta più forza si butterà su questa sua strada, su questo suo modo, su questa sua proposta di annunciare e di presentare, proclamare il regno, la pienezza di vita per tutte le genti. Bene, possiamo fermarci qua. Se c'è ancora adesso qualche domanda o qualche intervento, di nuovo un saluto a quelli che si sono collegati una volta che abbiamo iniziato la diretta. Ecco, se ci sono delle domande, possiamo farle adesso. Bene, intanto approfitto di nuovo per salutare a tutti. Dopo una settimana di pausa per il viaggio di studio in Gerusalemme, il quale è andato tutto molto bene, mi sono contento di poter di nuovo stare con voi. Ah, c'è anche Carmela Giangi da Palermo. Carmela Giangi continuano a salutare, abbiamo già visto che sono entrati anche nel chat. Bene, se avete qualche domanda, Carmela e Giangi, invece salutare va bene. Serena parla della modernità in questo passo. Sì, Serena, io penso che ci aiuta a conoscere meglio l'umanità di Gesù, non era quella specie di Superman, come l'abbiamo ridotto, una specie di uomo con poteri speciali. Ma era un uomo che aveva sì una capacità di amare come nessun altro, ma quando questo amore non viene corrisposto, non viene accolto, anche lì si prova con mano l'impotenza, la debolezza di sentirsi rifiutati e non si può fare niente perché l'amore non si può imporre, se no sarebbe violenza. Nicche, puoi ricominciare da capo? Sono arrivati tardi, no, no, dopo ti vedi la registrazione, Nicche. Ma la vittoria è un atteggiamento, quello della folla, che si perpetua per la facilità di emettere i giudizi che impediscono il dialogo e la possibilità di cambiamento. Sì, Maria Vittoria, noi lo constatiamo anche oggi quando una persona veramente ha un atteggiamento profetico e nella profezia, oggi nella Chiesa, uno può anche mettere allo scoperto tante contraddizioni, tante incoerenze, tante infedeltà e può veramente invitare alla liberazione, ad essere persone che si... E subito viene contestato, e di solito sui profeti, anche oggi, sulle persone che hanno questa capacità di parlare in maniera libera, in maniera anche profonda, poi si dicono le cose peggiori. E la gente che è molto, dipende molto da quello che dicono chi sta nell'alto, chi sta in alto, non sono capaci di valutare, non sono capaci di valutare con le proprie forze, con le proprie ragioni, ma dipendono da quello che dicono chi sta in alto. Allora, questa è una cosa molto triste, no? Vedere l'essere umano privato della sua libertà e il pregiudizio nel non saper mai ascoltare l'altro, vedere l'altro cosa dice, poi mi posso confrontare, ma già in partenza non volerlo accettare, non riconoscerlo. Antonio D'Alghero, Gesù dicendo di essere un profeta, sta dicendo che quello che dice fa bene a Dio. Certamente, non solo viene da Dio, ma lui stesso è il Dio con noi, cioè lui stesso parla come Dio avrebbe parlato. Gesù è molto più di un profeta. Gesù parla del profeta in relazione al disprezzo, perché i profeti hanno già portato questa parola di Dio in passato, ma così come l'hanno portato, così sono stati rifiutati. Quindi Marco constata questa chiusura da parte del popolo nei confronti della novità, nei confronti anche di quella parola stessa di Dio. Però Gesù è molto più che un profeta, certo, Gesù è proprio, manifesta in se stesso la condizione divina. Parla come se Dio parlasse, agisce come se Dio fosse lui ad agire. Giuseppe da Portici, contro chi spegne l'intersoggettività ed impedisce la libertà di costruirsi un pensiero autonomo usando l'intelligenza che ci è stata donata, neanche Dio può fare molto. E questo è il vero peccato. Sì, questo è un peccato grave perché significa giocare possiamo dire anche con la debolezza dell'altro, quando le persone non sono capaci di costruirsi un proprio pensiero, anziché aiutarle a far questo, li si dominano e si vogliono in questa maniera controllare condizionare il loro pensiero, che le persone non parlino da se stesse, ma che le persone devono sempre dipendere da qualcuno. Questa è una cosa gravissima. Questo significa privare l'altro della sua libertà, sottometterlo alla propria volontà, e questo è il peccato grande dell'idolatria, perché quando uno sottomette un altro alla sua volontà è come se si considerasse una specie di idolo, di un personaggio importante, cosa che Dio non fa mai, invece loro lo fanno. Mano Carvalho, Riccardo, che bellissima palabra, se consigli entender gran parte. Obrigado, obrigado. Ne consigo a te total entendimento, por consigli a te la dúvidas. Preguntas, molto obrigado. Molto bene, molto obrigado anche da parte mia. Carmela Giandi, i messaggi tuoi da Alberto sono per noi una sorprendente sedersi di Vangelo vissuto. Sono contento, Carmela. Tanti saluti anche dagli amici che sono venuti nel viaggio con me, Salvatore e Francesca. Sanela Gaetano, chi segue Gesù deve accogliere la povertà degli affetti familiari come San Francesco? Ma io non capisco cosa sia questa povertà degli affetti familiari. Francesco è vissuto innamorato da tutto e da tutti, non è che Francesco ha rinunciato agli affetti, solamente che gli ha aperto una dimensione nuova, non chiusi in una specie di clan, di circolo, possiamo dire, molto ristretto, ma se c'era uno che sapeva amare, che sapeva aprirsi agli affetti, non soltanto con i familiari, ma con tutte le creature, con le piante, gli animali, era Francesco, anche Gesù è stato così. Gesù non ha rinunciato a nessun affetto, al contrario, l'ha portato al massimo questa capacità di amare. Gli affetti familiari bisogna un pochino tenerli un po' così, con attenzione, quando si basano sul ricatto, quando uno non è libero d'agire perché ha paura di deludere o di dispiacere al malapadre, al padre, al nonno, alla nonna, allora sì, su questo bisogna un attimo stare attenti. Ma quando l'affetto è vero non ricatta mai, non pone mai delle condizioni all'altro perché l'altro non sia libero d'agire. Quindi non si parla di povertà di affetti nel senso di rinunciare agli affetti, ma si parla anche di un affetto che non conosce barriere, che non si lascia condizionare dai pregiudizi, e un affetto che soprattutto non cade mai in quei ricatti che sono tipici della famiglia. Sappiamo quante persone sono ricattati dai propri parenti in base a questo: se mi vuoi bene, lo devi fare per me. E uno è costretto, si fa violenza a se stesso per fare qualcosa che fa piacere al padre e alla madre, quando a lui questo lo distrugge. Questo non si può accettare. Infatti, ci siamo collegati solo ora, va bene, Carmela Giandi, la prossima volta andrà meglio. Evanna, la Como, ciao a tutti, benissimo, bentornato anche a voi, saluti. Anche Evanna, come è arrivata adesso. Teresa, sicuramente chi decide di essere libero non può farlo da solo, è necessario un punto di riferimento. In questo senso, il centro si chiama. Grazie, Teresa. Ma certo, uno di fronte a un'istituzione che impone una visione delle cose e guai chi la contesta, uno da solo si sentirebbe proprio come una specie di personaggio anomalo, di una persona fuori dal coro. Ma se c'è una comunità, se ci sono delle comunità che già vivono il Vangelo di Gesù, si può fare anche questa denuncia, si può dissentire, si può anche contestare, si può anche avere uno spirito critico. L'importante è che al centro della nostra vita sia la parola del Vangelo. Questo deve essere il punto di riferimento per tutti. Quindi nessuno può farne a meno di questo riferimento. E ancora oggi molte persone che si dichiarano cattoliche il Vangelo non lo conoscono perché sono più condizionate da quello che dicono i superiori. Quindi anche se il superiore dice qualcosa che è contrario al Vangelo, proprio perché ha detto superiore, deve essere comunque accettato. Questo non va bene, questa obbedienza cieca è contrario allo spirito stesso di Gesù che ci ha aperto gli occhi per poter ragionare ciascuno di noi con la propria testa. Per cui noi siamo contenti, siccome Centro Studi Biblici possiamo essere d'aiuto. Aprire gli occhi a volte ci comporta anche, diciamo, dei grandi disagi, perché questa attività di aprire gli occhi a molti non piace, però sapevamo che questo era già in programma, quindi lo accettiamo con molta serenità. Antonio D'Alghero, questi fratelli sono di Gesù, come dobbiamo intendere? Sì, ecco, questa è una domanda che si pone anche quando Marco parla del clan familiare. È una maniera di indicare il suo clan, non è detto che siano fratelli e sorelle di sangue. Non si può accettare questo tipo di discorso, anche se non abbiamo neanche tanti elementi per escluderlo, però neanche per poterlo accettare. Perché è vero che si parla di questi fratelli e sorelle in una maniera, in quella cultura, fratello era chi faceva parte del clan familiare, fossero i cugini, nipoti tra di loro, eccetera. Ma è vero che di nessun altro si dice che sia figlio di Maria, se non soltanto di Gesù. Quindi non è che si dice che Giuda e Simone erano figli di Maria, sono fratelli di Gesù, però non è detto che fossero figli di Maria, quindi questo è anche un discorso che bisogna affrontare in maniera molto seria per dire che non si può affermare che fossero fratelli consanguini, però che fanno parte dello stesso clan, questo sì. Amaro Carballo, Marco Aurelio dice, madre mia, Marco Aurelio, tenemos miedo de mudar, mas poder producirse della o que force ne per mudanza. Hasta disoy pierden fronteras cuando modernidades se aplica responsabilidad a società libera. Sì, Marco Aurelio era un grande pensatore, una persona anche che aveva una capacità di riflessione molto profonda. Sì, Marco Aurelio accenna alla paura, la paura di cambiamento, tutto quello che significa cambiare viene visto con sospetto, ma è soltanto nel cambiamento che si può crescere, si può accettare il moderno, la modernità, il progresso, si può accettare anche lo sviluppo, altrimenti non si cresce mai. Sono d'accordo con te, Amaro. Luisa, sono affascinata dalla presentazione di un Gesù come viene presentato da Alberto, ma gli insegnamenti ricevuti pesano nel Sielte. Certo, noi non affrontiamo il Vangelo in maniera così asettica, affrontiamo il Vangelo già con un'educazione alle spalle e per molti è difficile riconoscere un Gesù anche debole, un Gesù anche che sperimenta l'impotenza. A noi siamo sempre insegnato questo Gesù super dotato, super uomo, super tutto, ma non è questa l'umanità di Gesù. Marco ci presenta un Gesù veramente umano, che ha toccato con mano anche l'insuccesso, ha toccato con mano anche il rifiuto. Ha sentito cosa significa non poter agire, non poter parlare quando le persone che sono presenti si chiudono, rifiutano questo suo modo di agire, questa sua parola. Grazie a lui sia stato così anche per me, se Riccardo e te si apre un mondo. Ma per tutti noi, anche per me, anch'io sono reduce di un'educazione cattolica di cui certo tante cose sono state più che positive, ma tante altre cose sono state riviste, superate, lasciate da parte perché alla luce del messaggio di Gesù non erano veramente elementi validi per una crescita seguendo sempre questo messaggio. Quindi bisogna avere sempre questo coraggio di lasciar perdere tutto quello che non si inserisce, quello che non fa parte della novità del Vangelo. Un coraggio anche di rompere con tante dottrine, con tanti insegnamenti che non sono all'insegna dell'umano, che non garantiscono la nostra crescita, la nostra piena realizzazione. Giuseppe da Portici, gli scribi avevano intuito o no la condizione divina di Gesù. Possibile che per non perdere il loro prestigio, perché Gesù va contro i loro interessi, arrivano a negare la divinità. Ma loro non che si ponevano tanto il problema della divinità, per loro questa è una cosa molto difficile, nessuno poteva avere la condizione divina tranne che Dio stesso. Però vedono che Gesù ha un modo di parlare, un modo di agire che attira molto l'attenzione della gente. Quindi possibilmente loro potevano sentire Gesù come un profeta, o forse più come un profeta, una persona che aveva questa capacità di attrarre, anche di liberare. Allora loro si sentono praticamente spodestati, si sentono che gli manca la terra sotto i piedi e loro non vogliono questo, anche se Gesù fa del bene. Questo sì lo sanno che Gesù fa del bene, ma loro ci tengono di più alla loro posizione, al potere che detengono. Quindi loro sono pronti a calunniare Gesù, a screditarlo, pur di non perdere il potere che hanno sulle persone. D'altronde questo succede ancora oggi nel nostro mondo. Quando uno è installato nella sua posizione di dominio, non vuole che nessuno attenti contro quella posizione. E anche se vede delle cose migliori di quelle che uno fa, non le riconosce, anzi li presenta come qualcosa di negativo, di contrario, no? Questo purtroppo è un atteggiamento tipico di chi è in preda all'ambizione del potere, che non accetterà mai il bene che l'altro possa fare, perché questo sicuramente attenta contro la sua posizione, ma è pronta a sacrificare l'altro con il bene che fa, pur di non perdere questo potere che detiene. Maria Vittoria, con voi ho ritrovato il piacere di essere vero. Sono contento. E Serenella e Gaetano, e Maria, per quei tempi, come l'ha considerata? E noi come dobbiamo vivere un efficace rapporto? Ma da questa diffamazione, non la vedono come una donna, possiamo dire, che potesse così, non so, essere credibile, perché le origini di Gesù sembrano origini un po' non chiare, e soprattutto quando Maria farà la scelta di seguire Gesù, questa è la cosa più sconvolgente, come lo presenta per esempio l'Evangelista Luca, una donna che si mette alla sequela di suo figlio, che lascia e rompe anche con la famiglia, che rompe anche con il clan familiare per seguire Gesù, questo è qualcosa di impensabile. Quindi il rapporto che dobbiamo avere con lei è un rapporto.